A trasmissione di oggi tratteremo le determinazioni nel crogiolo dello stregone inserito nei quattro canti del mondo. Riassumiamo un attimino le cosiddette puntate precedenti. Il crogiolo dello stregone è un attimo, però, prima sì, mi è ricordato ci sono un paio cosette da dire, un paio di cose da dire. Allora, l'indirizzo intanto dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza, ripeto, Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza e là potete richiedere anche i libri che vi leggo in trasmissione. Una comunicazione personale all'amica Laura di Marghera, ho consegnato la busta che mi hai dato a Franco, per cui è tutto a posto. Poi abbiamo ricevuto attraverso Laura e Ivano una lettera da parte di Paolo di Paese, il quale mi ha inviato un articolo su Gesù di Nazareth fatto dal giornale Oltre, da quello che ho capito. È abbastanza interessante, anche perché effettivamente dà un quadro generale di quello che è la ricerca di questo personaggio, lo studio di questo personaggio. Detto questo, riassumiamo un attimino che cos'è il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone non è altro che lo stregone stesso, cioè è l'individuo che è l'insieme di cose, diciamo così, l'insieme di elementi che permettono alla persona di sottrarsi dalla posizione in ginocchio, dalla posizione di essere sottomessa, di essere oggetto d'uso da parte di qualcuno. E mescolando il proprio crogiolo, l'apprendista stregone si alza dalla posizione in ginocchio e diventa tutt'uno con libertà. E questo è il crogiolo dello stregone che abbiamo trattato ancora prima dell'estate scorsa. Dopodiché, stiamo trattando due cose contemporaneamente: il crogiolo dello stregone messo nei quattro canti del mondo e il crogiolo del male. Il crogiolo del male è l'arte della vita, cioè l'arte del sistema in cui viviamo, di metterci in ginocchio. Sono quelle cose che vengono fatte per metterci in ginocchio. Mentre invece il crogiolo dello stregone inserito nei quattro canti del mondo avviene quando l'apprendista stregone si accorge che il mondo che lo circonda è cosciente come lui, ha le sue stesse determinazioni, ha le sue stesse spinte, ha i suoi stessi bisogni, obbedisce allo stesso intento, anche se mescola dei crogioli diversi, cioè ha delle determinazioni diverse, per cui è diverso e uguale nello stesso tempo. È diverso perché ogni essere è diverso uno dall'altro, però è uguale perché le spinte che spingono, gli intenti, il fine del fare, il fine della vita, il fine della magia di quanto ci circonda è uguale. L'apprendista stregone scopre che il mondo che ci circonda è un mondo cosciente e consapevole di sé. Allora, attraverso il suo fare, attraverso le sue azioni, l'apprendista stregone o qualsiasi persona che scopre che il mondo è uguale a se stesso, attraverso le sue azioni non fa altro che mescolare se stessa, i propri bisogni, le proprie determinazioni, i propri intenti, con i bisogni, le determinazioni, gli intenti di quella parte del mondo che lo circonda, che chiama e con la quale si mette in sintonia. Praticamente i due crogioli, cioè il crogiolo dello stregone e il crogiolo della coscienza con cui entriamo in relazione, si fondono e i due crogioli versano il proprio contenuto nell'altro. Per cui quando le due coscienze si staccano, non sono più uguali a prima, sono leggermente diverse e cambiate dalla relazione. Questa è la relazione dialettica che troverete nella teoria marxiana, nella teoria del divenire, che è stata inizialmente elaborata da Engels attraverso però la dialettica del pensiero, la dialettica delle idee, mentre invece nel marxismo la dialettica viene elaborata in maniera diversa, cioè è proprio relazione fra gli oggetti dove la relazione cambia gli oggetti che vengono in contatto. In realtà questo concetto nella magia, nella stregoneria, nel paganesimo è un concetto antichissimo, cioè il concetto della contraddizione. È un concetto antichissimo, il concetto del divenire e della trasformazione è antichissimo. Voi pensate alla triade liber libera cerere, che è la libertà nella crescita, è il maschile e il femminile, cioè i due aspetti della libertà, i due aspetti in contrapposizione che costruiscono la crescita, è essere, non essere, divenire. Per cui la relazione che costruisce gli elementi che entrano in relazione fra di loro è un concetto pagano fra i più antichi che esistano, non è inventato da Hegel e elaborato da Marx, è stato elaborato da Hegel e rielaborato da Marx come scoperta filosofica, però in realtà il paganesimo, cioè come riscoperta filosofica, proprio come uscita dall'orrore cristiano, ma sono concetti pagani, sono concetti religiosi pagani antichissimo e che fanno parte della stregoneria. La stregoneria ha sempre pensato alle persone come individui che si costruiscono, individui che si trasformano, individui che modificano se stessi. Cioè in stregoneria il concetto speranza è un aspetto dell'intento delle nostre azioni. Nel cristianesimo il concetto speranza è il concetto di attesa, aspettativa, cioè è l'individuo che aspetta l'intervento divino, per cui non è il concetto speranza del paganesimo, il concetto di divino, di speranza, perché il concetto di divino, di speranza nel paganesimo è una parte dell'intento, cioè io faccio delle azioni per costruire quella cosa, per cui le azioni che faccio costruiscono una speranza, non è la mia aspettativa che aspetto che Dio intervenga. Cioè sono due concezioni diametralmente opposte nel paganesimo e nel cristianesimo. Per cui il concetto di costruzione dell'individuo è proprio della stregoneria, è proprio del paganesimo. Dopodiché, ultimamente, da quando si è uscito dall'orrore cristiano, abbiamo visto la storia dell'uscita dal cristianesimo nel processo che c'è avuto dall'800 al 1789, dopo il 1789 si è ricominciato a ricostruire una filosofia, un sistema filosofico che portasse fuori il genere umano dall'orrore cristiano in maniera definitiva. Per cui molti concetti vengono riscoperti, però sono delle vere e proprie riscoperte, cioè non sono delle invenzioni o delle genialità, sono delle riscoperte di ciò che era la religiosità pagana e la stregoneria. In effetti il cristianesimo non ha mai riconosciuto alla stregoneria e al paganesimo delle proprie concezioni filosofiche o una propria struttura di pensiero. Ha sempre usato quello che gli serviva, cioè l'immondizia, praticamente tipo Aristotele, tipo Socrate, Platone, cioè che rappresentano l'immondizia tutto sommato del pensiero pagano, perché anche se la loro elaborazione è stata fatta in un certo modo, aveva delle finalità e degli intenti diversi della liberazione dell'essere umano. Ricordiamo che Aristotele fu un insegnante di Alessandro Magno, insomma, per cui pensiamoci bene dove andava a parare la sua filosofia. L'uscita dall'aristotelismo, fatta per esempio anche dal Pomponazzi, è uno degli elementi centrali della ricostruzione della filosofia umana. Bene, detto questo come preambolo, quella che va in onda oggi è la quinta trasmissione del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. E l'argomento sono le determinazioni. Vi ricordo altresì un'altra cosa, che quello che io dico metto in luce i meccanismi attraverso i quali questo avviene. Esistono moltissime forme diverse in cui gli stessi meccanismi si presentano in maniera diversa, oppure addirittura meccanismi che sono leggermente diversi perché intervengono dei fattori diversi. Per cui quello che vi dico io sono dei meccanismi da cui si può partire per costruire qualcos'altro, qualcosa che appartiene a voi. Cioè quello che dico io non è verità, io non ho verità, io ho un cammino di libertà. Il cammino di libertà determina sempre stadi di verità diversi. Per cui non esiste, la verità rende schiavi, sia chiaro questo. La libertà invece dà livelli sempre diversi di verità. Cioè non esiste una verità assoluta, questo lasciatelo dire ai cristiani. I cristiani hanno il loro Dio nel quale risolvono qualsiasi cosa, ma questa è una porcheria. Esistono solo dei cammini di libertà, cammini di libertà infiniti che danno stadi diversi di verità a seconda del livello di libertà raggiunto dal singolo individuo, dalla singola specie, dai singoli esseri, dal singolo sistema. Per cui quello che io dico sono dei meccanismi e sono centrati in un certo modo. Quello stesso meccanismo voi lo potete tranquillamente trasportare in situazioni diverse o con elementi diversi. Dunque, quello che noi trattiamo oggi sono le determinazioni del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Nel crogiolo dello stregone vi avevamo messo un elemento, anche se lo avevamo associato ad un altro. Ora, stacchiamo l'elemento determinazioni dall'elemento volontà. Cosa sono le determinazioni? Sono le relazioni obbligatorie dovute al divenire dell'essere e che solo praticando l'essere può continuare a sviluppare il proprio divenire. Scusate. Le determinazioni sono proprie e specifiche dell'essere, mentre la volontà è la forza attraverso la quale l'essere costruisce il proprio divenire affrontando le contraddizioni della propria esistenza. Potremmo dire che le determinazioni sono i mezzi che ogni specie della natura si è data per affrontare la vita e costruirsi, mentre la volontà è la forza che permea l'universo e che spinge ogni essere a costruirsi. Nel crogiolo dello stregone abbiamo messo le determinazioni dell'essere umano perché senza l'esercizio delle proprie determinazioni l'essere umano rinuncia a costruire il proprio futuro. Il crogiolo dello stregone lo può costruire soltanto un essere umano che esercita le proprie determinazioni. Quali sono le determinazioni dell'essere umano? Tutte quelle relazioni che lo hanno costruito come essere della natura e le sue specificità, essenzialmente lo sviluppo della sua ragione, la sua peculiarità nel descrivere il mondo, le sue peculiarità nella costruzione del pensiero astratto, l'uso delle mani e la velocità con la quale manipola la materia, la pratica della sua sessualità. Ci sono le relazioni sociali all'interno della propria specie, c'è anche la specificità delle relazioni sessuali, ma di questo ne parleremo con palpare il mondo, un altro elemento del crogiolo. In altre parole, esercitiamo le nostre determinazioni quando agiamo per risolvere le contraddizioni in noi, fra ragione e consapevolezza, fra noi e la nostra specie all'interno della ragione, fra noi e l'essere natura di cui siamo parte. Esiste una specificità di sviluppo e una particolare determinazione dell'intento fra l'essere umano e il mondo che ha selezionato questo tipo di essere. Quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione sociale, quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione nei confronti dell'essere natura, quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione di se stesso, rinuncia a percorrere la via per la propria costruzione. Praticare le proprie determinazioni significa, per un essere, continuare il proprio sviluppo lungo la linea evolutiva che la specie cui appartiene ha costruito. Le determinazioni dicono a che tipo di specie apparteniamo. Dicono che noi apparteniamo alla specie umana, in quanto pratichiamo le determinazioni proprie della specie umana. Molti apprendisti stregoni, giunti a determinati stadi di sviluppo della loro conoscenza e consapevolezza, hanno seguito vie di altre specie. Alcuni di essi sono diventati esseri lupo, altri si sono immersi in mondi percettivi propri della ragione di essere diversi dalla nostra specie, rinunciando ad esercitare le determinazioni proprie degli esseri della specie cui appartenevano. Sono scelte autodistruttive, scelte determinate dall'abbaglio della percezione e dall'assoggettamento personale al percepito, sempre scelte autodistruttive. L'esercizio delle determinazioni in quanto specie ci permette di entrare in relazione, sia sul piano della magia che su quello della ragione, con le determinazioni delle specie che ci circondano. Prendiamo l'essere natura come esempio. Ogni essere di ogni specie al suo interno esercita le proprie determinazioni. Proprio perché esercita le proprie determinazioni, si costruisce un equilibrio fra le specie costruendo il divenire dell'essere natura. Io posso comprendere e portare il crogiolo dello stregone ad interagire col crogiolo dello stregone di ogni specie o essere di questa, solo nella misura in cui esercito le mie determinazioni nelle relazioni con l'essere natura nella vita quotidiana. L'essere umano ha le mani e trasforma l'essere natura appropriandosi, distruggendo o costruendo. In ognuno dei tre fare, l'essere umano esercita le proprie determinazioni. Ognuno di quei fare determina una direzione all'essere umano e la pratica del suo fare nell'esercizio della sua determinazione qualifica la relazione che costruisce. Appropriarsi significa ritenersi in diritto di distruggere qualunque coscienza in quanto ci si ritiene in diritto di disporre di ogni coscienza a proprio piacimento. Distruggere significa operare più di quanto necessita l'essere umano, impedendo ad altri esseri di esercitare le proprie determinazioni, senza che questo sia necessario per soddisfare i propri bisogni. Costruire significa usare le proprie determinazioni variando l'ambiente in funzione dei propri bisogni, con una finalità di costruire migliori condizioni di vita per la propria specie, senza saccheggiare il circostante più di quanto necessiti. La costruzione può implicare l'abbattimento di una foresta, ma avviene in funzione dei propri bisogni, in quanto manifestazione dell'essere. Nella distruzione, l'abbattimento della foresta obbedisce a criteri di controllo e di dominio su esseri della propria specie. Per esempio, le foreste nordiche, le foreste in Lituania e in Lettonia, i cristiani le abbatterono per distruggere le foreste sacre dei pagani. Non perché gli serviva il legname, ma perché potevano distruggere il paganesimo distruggendo la foresta. Per cui fu un atto di distruzione per mettere in ginocchio gli esseri umani. Gli esseri umani che esercitano le proprie determinazioni iniziano sempre da ciò che sono. Essi sono esseri sociali e dunque le proprie determinazioni le esercitano all'interno del sistema sociale al fine di sviluppare spazi nei quali costruire il proprio potere di essere. Questi esseri umani, quando giungono a relazionarsi con altri esseri della natura, hanno esercitato le proprie determinazioni nella propria specie, limitando il saccheggio di questa. Questi esseri umani sono pronti per entrare in relazione con ogni essere dell'universo che esercita le proprie determinazioni. Le determinazioni qualificano l'individuo che davanti all'universo proclama a gran voce: io sono. Questo io sono lo pratica all'interno della propria specie, diventando essenza della propria specie mentre costruisce la libertà del fare per alimentare il potere di essere. Egli partecipa all'equilibrio delle specie, dell'essere natura. Egli diventa apprendista stregone nell'essere natura. Il suo crogiolo entra in relazione con ogni crogiolo di ogni essere. Eccolo in riva al fiume. Quale fiume? Non importa. Quel fiume. Mentre esercita la propria attenzione e la propria contemplazione, egli diventa fiume. Solo esercitando le determinazioni all'interno della propria specie si può raccogliere forza sufficiente per fondere il crogiolo con quello degli esseri che ci circondano e possedere forza sufficiente per non sottomettersi. Anche persone che non esercitano le proprie determinazioni possono percepire la magia del fiume, ma per loro quella coscienza diventa un dio davanti al quale mettersi in ginocchio. Quella coscienza si ritiene in diritto di prosciugare il loro essere al quale loro hanno rinunciato. Al contrario, chi esercita le proprie determinazioni fonde il proprio crogiolo con quello del fiume, con quello del bosco, con quello della montagna, con quello degli esseri animali o esseri senza corpo o tensioni coscienti. Costruendo una relazione, scambiando energia vitale, diventano sempre più potenti ad ogni relazione. Chi ha rinunciato ad esercitare le determinazioni proprie della specie a cui appartiene è preda di ogni coscienza, in quanto ha rinunciato ad esercitare il proprio potere di essere. Così, l'essere cervo distratto all'arrivo del predatore sarà quello su cui il predatore accentrerà la sua attenzione. Quell'essere cervo ha rinunciato ad esercitare le sue determinazioni. Non ha più un crogiolo da fondere con quello del predatore, ma ha rinunciato aspettando di morire. Sono un essere umano ed esercito le determinazioni dell'essere umano. Proprio per esercitare le determinazioni dell'essere umano, Posso fondere il crogiolo con ogni essere che mi circonda. Solo come essere umano posso diventare essere sole, fondendo il crogiolo col lato umano dell'essere sole. Solo come essere umano posso fondere il crogiolo diventando mare, bosco, fiume, fonte, montagna, pianeta. Riconoscendo ed esercitando le determinazioni di essere umano, mi riconosco un Dio che costruisce il proprio cammino e riconoscendo il Dio dentro ogni coscienza con la quale entro in relazione, posso fondere il crogiolo diventando ogni coscienza che mi circonda. Ogni coscienza che mi circonda vive della compassione, cioè vive della stessa passione che mi attraversa, alimentandola e alimentandosi da questa relazione. Se devo scegliere quale fra i due esseri albero abbattere, scelgo quello con cui non sono riuscito a costruire una relazione fondendo il mio crogiolo. Le determinazioni rappresentano dunque il biglietto da visita dell'essere nelle relazioni all'interno dei quattro canti del mondo. Nei quattro canti del mondo non si può trovare commiserazione per il proprio venir meno alle determinazioni come specie. La sconfitta, quando entra a coinvolgere l'essere, non ha giustificazioni, salvo il disprezzo per chi l'ha costruita. Non c'è rifugio nei quattro canti del mondo. E anche se a qualcuno le relazioni sembrano consolatorie, la sua distruzione è in atto, esattamente come l'essere tigre è in agguato sull'essere cervo che ha rinunciato ad usare le sue determinazioni davanti alla vita. Così il soggetto con il quale esercitiamo le nostre determinazioni è divenuto, esercitando le determinazioni all'interno della propria specie, modificando e costruendo il proprio divenuto. Così, se io fondo il crogiolo con quello dell'essere quercia, non fondo il crogiolo con quello di un essere quercia, ma con quello di quello specifico essere quercia che attrae o si fa attrarre dalla mia attenzione. In quel momento, quell'essere quercia, per la fusione del mio crogiolo col suo, sarà il divenuto di tutti gli esseri querce, e io rappresenterò il divenuto di ogni essere umano per il suo crogiolo. Non tutti gli esseri querce fondono i loro crogioli con quelli degli esseri umani. Non tutti gli esseri umani fondono il loro crogiolo con quelli degli esseri querce. Nei momenti in cui questo avviene, quell'essere quercia diventa l'essenza della sua specie. In quel momento in cui avviene, quell'essere umano diventa l'essenza della sua specie. Quell'essere umano riversa nel proprio crogiolo tensioni proprie dell'essere quercia. Quando fonderà il proprio crogiolo con gli esseri umani della sua città, del suo paese o più in generale del sistema sociale in cui vive, nei loro crogioli verserà anche le tensioni dell'essere quercia, anche se queste sono mediate dal suo crogiolo. Fondendo il crogiolo, l'essere umano ha esercitato la propria magia nei confronti dell'essere quercia e l'essere quercia ha esercitato la propria magia nei confronti dell'essere umano. Entrambi riportano all'interno della propria specie parte della relazione. L'essere quercia ha potuto costruire la relazione in quanto ha esercitato le proprie determinazioni all'interno della propria specie, e l'essere umano ha potuto costruire la relazione in quanto ha esercitato la relazione all'interno della propria specie. Entrambi hanno detto all'universo: io esisto. Entrambi hanno esercitato le loro determinazioni prendendo nelle proprie mani il proprio divenire. Con un altro essere quercia e con un altro essere umano questo non sarebbe mai avvenuto. Probabilmente la relazione sarebbe avvenuta soltanto a colpi d'ascia. I due esseri hanno costruito i loro quattro canti del mondo, in cui hanno inserito i loro crogioli. Hanno superato la forma per giungere a comprendere aspetti della loro consapevolezza, dei loro desideri, dei loro bisogni, delle loro tensioni arricchendo entrambi. Per un attimo i quattro canti del mondo per loro si sono accesi e hanno vibrato all'unisono. Per un attimo l'essere quercia è diventato essere umano e l'essere umano è diventato essere quercia. Per un attimo la consapevolezza dell'essere umano si è imposta alla ragione. L'essere quercia non è solo legna da tagliare, ma anche una coscienza che agisce per costruirsi nell'eternità dei mutamenti. L'essere umano non è vissuto cercando la relazione con l'essere quercia, ha vissuto esercitando le proprie determinazioni all'interno della propria specie come essere umano. Esercitando le proprie determinazioni si è costruito e ha potuto superare la consapevolezza specifica della propria specie, ha potuto fondere il proprio crogiolo con quello delle specie e delle coscienze che lo circondano, superando la consapevolezza della propria specie. Dove arriverà a fondere il proprio crogiolo? Appartiene al suo cammino, alle sue predilezioni, alla sua capacità di esercitare le sue determinazioni all'interno della propria specie. Quale vento ci spinge ad esercitare le nostre determinazioni? È il vento di volontà, una delle forze che permea l'universo. E nella prossima trasmissione parleremo del crogiolo del male, e nel crogiolo del male metteremo volontà. Parleremo come viene distrutta volontà attraverso il crogiolo del male. Bene, scusate un attimo, vediamo un attimo. Pronto? Bene, abbiamo terminato la presentazione delle determinazioni, l'esercizio delle determinazioni nei quattro canti del mondo. Il crogiolo dello stregone, allora, adesso lo mettiamo nei quattro canti del mondo, cioè lo mettiamo nelle relazioni con gli altri crogioli. E questo è l'esercizio delle determinazioni. È importantissimo conoscere i vari aspetti in cui si sviluppano le determinazioni. Noi sviluppiamo le prime determinazioni come esseri umani all'interno della famiglia. La famiglia cerca di bloccare le determinazioni oppure di svilupparle a seconda del tipo di famiglia che abbiamo. Dopodiché noi le esercitiamo nel sistema sociale in cui viviamo. Cioè noi non abbiamo percezione del mondo circostante prima di aver percezione del mondo sociale in cui viviamo. Per cui le nostre determinazioni dobbiamo esercitarle nel mondo sociale in cui viviamo. Cioè con i nostri simili. Quando noi costruiamo le relazioni con i nostri simili, costruiamo anche noi stessi, e solo esercitando le determinazioni all'interno del sistema sociale in cui viviamo possiamo esercitare le determinazioni con esseri diversi da quelli della nostra specie. Questo è importantissimo, perché esistono un sacco di gentaglia in giro che ti va in giro raccontando che facendo un certo tipo di pratica, un certo tipo di yoga, un certo tipo di, non so, di meditazione, eccetera, tu arrivi a stadi di contemplazione, che non è assolutamente vero. Cioè, tutte queste cose rappresentano la negazione di se stessi nella misura in cui sono assolute. Cioè, nella misura in cui io questa cosa la faccio come elemento assoluto, nego me stesso, cioè nego la mia pratica. Se invece pratico yoga, pratico meditazione, pratico tutto come degli strumenti che mi servono, cioè come degli strumenti che mi servono per acuire l'attenzione, per acuire una serie di cose che io ho, allora un altro discorso. Allora va benissimo fare yoga, va benissimo fare anche arti marziali, va benissimo fare meditazione, va benissimo fare concentrazione, recitazione, cioè qualsiasi cosa che si faccia va bene. Però se quella cosa che si fa, anziché essere uno strumento di cui noi ci serviamo, diventa invece un assoluto, allora in quello noi ci esauriamo e quell'assoluto ci distrugge. Pronto? Ciao Giampaolo. Aspetta un attimo, ti metto in linea. Dimmi tutto.
Sì, Claudio.
Dimmi.
Rimanere padroni assoluti di se stessi. È una gran parola che ho detto adesso che forse può far ridere. Però rimanere padroni assoluti del proprio essere è possibile.
Certo.
Siamo d'accordo?
Sì.
E io non sono pagano, non sono questo, non sono... Però io sento dentro di me, stranamente la quercia di cui hai parlato prima, la tocco, la sento e l'ho sempre sentita fin da piccolo. Proprio il rapporto viscerale con l'animale, con la pianta... con il piano animale e vegetale e anche minerale, e lo sento dentro questa padronanza di me stesso, perché se io non voglio respirare non respiro, sempre teoricamente, ma lo posso fare di non respirare, mi spiego?
Sì.
Cioè la mia autosuggestione che io ho in me, chiamalo come vuoi, mi dà energia, mi dà forza, ma sono io che lo voglio.
È vero.
E questo tanti si metteranno a ridere. Inginocchiatevi, ragazzi. Inginocchiatevi, io non mi inginocchio. Scusami, ti ringrazio.
Grazie per Paolo.
Sono veramente forti le ultime parole che hai detto, veramente, per me sono forti. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
E con Giampaolo che ci siamo visti al ristorante, purtroppo non abbiamo potuto parlare più di tanto. C'è una cosetta che io voglio dire, che mi hanno telefonato che ultimamente parlo meno dei cristiani, parlo meno del Dio dei cristiani, alcune cose così. Vi ricordo che sempre su questa radio, la domenica sera dalle 18 alle 21, c'è la trasmissione di Ivano e Laura, che fanno le pulci alla Bibbia, per cui se qualcuno gli interessa di vedersi la Bibbia cosa dice, può ascoltare tranquillamente Ivano e Laura, dico domenica sera dalle 18 alle 21, che loro ci fanno le pulci. Poi magari anche se su alcuni modi di leggere cose non si è d'accordo, non ha nessuna importanza. Quello che loro vi danno vi permettono di avere un quadro generale della visione biblica, che è interessante, insomma, anche perché loro la conoscono molto meglio di me, per cui se qualcuno vuole sapere com'è la visione biblica, cioè il nostro concetto di dire che ricordate le tre scoperte della stregoneria sul Dio dei cristiani: primo, non esiste nessun Dio creatore, è una balla pura e semplice. Secondo, la descrizione biblica è solo una descrizione di terrore e di comodo per sottomettere e terrorizzare le persone. E terzo, esistono degli esseri di energia che quando qualcuno altera la percezione si spacciano come Dio creatore, perché questa tipologia di esseri si nutre di energia vitale stagnata. Bene, per conoscere del Dio biblico vi consiglio di ascoltare Ivano e Laura.
Pronto?
Sì, Radio Gamma 5.
Sì, Radio Gamma 5.
Senta, io sono una sua fedele.
Mamma mia, che bella grossa.
Ascoltatrice, sa, non come Dio.
Sì, ho capito.
Allora, io ho sentito una trasmissione, forse un paio di giorni fa, forse ieri, che alla radio, e parlavano di ricerche che fanno sugli scritti di Giordano Bruno, le chiamano ricerche brunarie. E addirittura in Giappone, insomma, addirittura in Inghilterra hanno scritto anche dei libri, e perciò in un certo senso si sta avverando un po' quello che lui un po' prevedeva, così, rispetto di altre religioni, di altri modi di essere. Ecco.
Sì, ma è strano il discorso qua di Bruno, ma è strano tutto il periodo storico, eh?
Pronto, mi senti? Bruno.
Mi senti?
Sì.
È strano tutto il periodo storico.
Di Giordano Bruno?
Sì, Giordano Bruno, quello che l'ha preceduto, quello che l'ha succeduto, che l'ha seguito.
Beh, tanto faranno questo, può darsi che
no,
dopo sì.
No, è vero, però è strano perché c'era una percezione della natura. Alcuni filosofi, diciamo, sì, sia Bruno sia altri, percepivano un intervento della natura così massiccio addirittura che ha fatto spaventare la Chiesa cattolica.
Sì, beh, insomma, se adesso riscoprono dopo 500 anni.
Sì.
Tra l'altro lui allora diceva anche che non è stata la scoperta dell'America, ma la conquista dell'America e la distruzione delle religioni e delle culture,
certo,
che potevano esserci in America. Insomma, voglio dire che anche a quei livelli, perché se il Giappone si riunisse per studiare, l'Inghilterra scrive dei libri, vuol dire che, insomma, dopo 500 anni quel povero Cristo è andato a rogo.
Sì, ma è un personaggio importantissimo Bruno,
eh?
Un personaggio molto importante.
Va bene,
grazie. Grazie. Ciao.
Il problema è che in tutto quel periodo storico, che è praticamente il XVI secolo, ci sono stato un fiorire di pensatori, ma Bruno, ma anche il Cardano, il Pomponazzi, il Vanini. Poi c'è l'esplosione di tutto quello che è il pensiero libertino, che è stato importantissimo per lo sviluppo degli esseri umani. Pronto?
Pronto?
Sì?
Parlo con Gamma 5.
Gamma 5, dimmi.
Sì, volevo però parlare con Nico.
No, devi l'altro numero di telefono.
Ah, scusi, grazie.
Prego.
in quel periodo storico c'è stato un fiorire, cioè effettivamente la natura ha premuto sulle persone, le persone hanno scoperto la natura come coscienza, la natura come immanenza, la natura proprio come sensibilità. Lo stesso Vanini, per esempio, i suoi scritti portavano a trovare il divino nella natura, cioè c'era praticamente un fiorire di questo tipo di pensiero. E fate conto che il Pomponazzi addirittura aveva elaborato il concetto secondo cui anima e materia sono la stessa cosa. Cioè che pensare un concetto del genere nel 1500, proprio anche in contrapposizione ad Aristotele, in contrapposizione a un sacco di pensatori, un concetto del genere nel 1500 è un concetto estremamente rivoluzionario. E voi pensate che il Pomponazzi, che insieme al Bruno, insieme a Galilei, insieme al Vanini, il Pomponazzi è comunque il padre di tutti questi, è forse il più grande filosofo italiano del XVI secolo, è insegnato qui a Padova. Beh, in italiano non c'è niente. Io ho fatto una ricerca per avere dei libri del Pomponazzi, ho trovato solo del materiale, solo dei libri pubblicati in Svizzera e riprodotti a Padova, cioè pubblicati in Svizzera e in latino. Per cui sto aspettando che mia figlia impari il latino per tradurmeli, perché io chiaramente non so le lingue. Però del più grande filosofo del XVI secolo non c'è niente, ed è effettivamente il più grande genio del XVI secolo in filosofia. Bene, Bruno, Giordano Bruno e Galilei, che sono figli di sto Pomponazzi praticamente, che prendono da lui quello che è la gran parte del pensiero, insieme al Vanini, insieme al Cardano, ce ne sono parecchi in quel periodo, c'è pochissimo, pochissimo materiale. Di Bruno si sta traducendo molto di più, si sta traducendo molto di più di Tommaso Campanella, per esempio, c'è più materiale, però già Campanella è un po' diverso, con la sua Città del Sole, era più utilizzabile, non era un ribelle, era un duro, però era meno ribelle degli altri, almeno a livello di pensiero. Infatti è riuscito a sopravvivere al carcere e alle torture, oltretutto. Bene. E andiamo avanti ancora con questo discorso. Io ho un pochino di rassegna stampa, non ne ho tantissima, ma vediamo un attimino di parlare un attimino. Io qui un articolo di lunedì 23 marzo 1998. A proposito, non fatemi discutere più di tanto, perché sono venuto in radio per riposarmi. Fra i lavori studi, fra il lavoro per mangiare, fra il lavoro per cambiare casa e per il trasloco, sono venuto effettivamente in radio per riposarmi. Lunedì 23 marzo 1998, il Gazzettino. Il Papa, mano tesa ai musulmani durante il suo viaggio che sta facendo. Sempre sulla stessa pagina, uno sceicco sciita afferma: la Chiesa non deve scusarsi per l'Olocausto. Vi ho detto che c'è questo tentativo di omogenizzare gli intenti di organizzarsi da parte della Chiesa cristiana con i musulmani e con gli ebrei per riuscire a costruire qualcosa che vada a distruggere ciò che sta nascendo. Purtroppo è il nuovo orrore che sta venendo avanti. Si cerca di chiedere perdono per quanto è successo, ricordandosi che poi il perdono è una roba cristiana, che non gliela frega niente a nessuno. Cioè, la Chiesa Cattolica deve condannare tutti quelli che hanno commesso crimini. Questa è la prima cosa che deve fare. Deve condannare i papi e deve molargliela con il terrorismo. Quando ce la molerà col terrorismo nei confronti degli uomini, comincerà a rispettare quelle che sono le leggi, comincerà a rispettare quelle che sono le direttive umane, allora si potrà cominciare anche a discutere del loro pensiero religioso. In realtà il pensiero religioso, la Chiesa Cattolica tenta di imporlo socialmente, cioè tenta di imporre il concetto secondo cui o fai quello che vuoi io o ti ammazzo, lo sta tentando di imporlo sopra qualsiasi altro tipo di pensiero. E sta cercando, per fare questo, di organizzarsi insieme agli ebrei, e insieme alla religione ebraica e insieme alla religione musulmana, che hanno la stessa espressività, cioè tutte e tre queste religioni hanno il fondamento: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Per cui a questo punto si tratta di avere un'organizzazione di comando per riuscire a far fare alle persone quello che vogliono loro. Infatti tutte queste tre religioni tentano di imporre la loro morale a livello giuridico, cioè la morale musulmana a livello giuridico nei paesi musulmani, la morale ebrea a livello giuridico nei paesi ebrei, in Israele comunque, e la morale cristiana come morale giuridica nei paesi cristiani, che è veramente aberrante, in quanto è in contrapposizione a tutti i sistemi giuridici, cioè tutti i sistemi giuridici sono in contrapposizione al cristianesimo. Se qualcuno avesse dei dubbi di questo, vi ricordo le direzioni in cui vanno i sistemi giuridici. Mentre nei 10 comandamenti, che dopo ripropongo il sistema giuridico in qualsiasi paese a dominazione cristiana, Dio impone agli esseri umani cosa devono fare per mettersi in ginocchio. Cioè dice: tu non avrai altro Dio, tu farai questo, tu farai quest'altro, tu... cioè dice al più debole quello che deve fare. Nella costruzione del codice di Hammurabi, Hammurabi costruisce le sue leggi affinché anche il più debole possa avere giustizia. Dopo chiaramente il più debole è tutto da discutere, perché appartiene sempre all'epoca o al periodo o alle concezioni, però... Mentre nel codice di Hammurabi si andava a tagliare l'assolutezza dell'imperatore, l'assolutezza del Dio, per dare spazio al più debole, e questo processo era ampliabile, cioè si poteva ampliarlo all'infinito, nel senso che se io oggi faccio, tipo, non so, Giovanni senza terra, do la Magna Carta ai nobili, è chiaro che sono solo alcuni nobili che hanno i diritti, però un po' alla volta questi diritti si possono ampliare, cioè è un processo di libertà, è un processo di espansione delle libertà, per cui si può arrivare alla Costituzione, si può arrivare alle leggi oggettive, si può arrivare a un concetto giuridico dove tutti gli esseri umani sono uguali all'interno del sistema giuridico. Mentre invece all'interno del sistema giuridico cristiano, dove è il padrone che impone il modo con cui essere servito e solo per essere servito e non pone nessuna limitazione a se stesso, ricordate i figli di Zebedeo quando vanno a Gesù e dirgli: sì, noi ti facciamo questo, però tu devi prometterci di farci sedere alla destra del Padre, sto citando a memoria, alla tua destra quando salirai in cielo, no? E Gesù dice: no, vi altri potete fare sì, sicuramente quello che dite, però se Dio che decide, fa tutto lui e non ste chiedere niente a Dio, cioè nessuno può imporre qualcosa a Dio, cioè nessuno può fare un contratto, cioè non è che se voi siete buoni andate in paradiso, voi potete anche essere malvagi e Dio decide di mandarvi all'inferno. Questa è la direzione cristiana. Pronto?
Ciao.
Sono la Tina di Abano.
Ciao Tina.
Ti ricordi?
Sì.
Non ti scommetterei.
Come eravamo di fronte a mangiare?
Che bravo. Ascolta, no, ti do un saluto veloce.
Grazie.
Per farti sentire che ci sono all'ascolto.
Grazie.
E, però non entro nell'argomento perché sto lavorando e non posso neanche.
Auguri.
Va bene.
Mi spiace. Ciao.
Buona trasmissione.
Grazie. Ciao.
Grazie alla Tina, eravamo seduti di fronte a mangiare, non abbiamo potuto parlare molto, ma insomma due battute le abbiamo scambiate. Eravamo al pranzo di Radio Gamma 5, insomma. In questi pranzi, il bello dei pranzi è la tanta gente che c'è, e il brutto dei pranzi è che c'è tanta dispersione fra persone, non si può mai, magari quella simpatica non la trovi, non ti accorgi in tempo, c'è tantissime cose che non vanno molto bene, e moltissime cose vanno bene perché siamo divertiti un casino, c'è stata tanta musica, è stata tanta festa, tanta gente ha ballato, tanta gente si è divertita, io ho mangiato e ho bevuto anche. Comunque è il bello dei pranzi. Intanto grazie Tina di Abano, che mi ricordo perfettamente di te. Cioè, almeno perfettamente, sì, mi ricordo, insomma. Va bene. Allora, riprendendo il discorso, diciamo che queste sono le due direzioni su cui vengono costruiti i sistemi giuridici. Queste due direzioni, una che limita il potere assoluto e che dice e che tende a dire tutti gli uomini devono essere uguali, e l'altra direzione che dice el paron son mi e tite fe quel che voglio mi, per cui neanche i figli di Zebedeo possono dire a Dio: se io faccio questo tu mi dai qualcosa, mi prometti il paradiso se io faccio questo, e Dio dice: se mi vuoi io tite ve all'inferno. Cioè esiste un'assoluta indipendenza del giudizio di Dio da qualsiasi azione che fanno gli esseri umani. Per cui, cari cristiani, inutile che voi pensate di comportarvi bene, se Dio vuole andrete all'inferno.
Pronto?
Per cui non esiste nel cristianesimo una promessa divina, perché Dio è fuori da ogni promessa. Cioè, non è possibile che Dio faccia una promessa e che mantenga la promessa. Cioè, è fuori da qualsiasi concezione, cioè è roba da essere messi sul rogo, se pensate una cosa del genere. Mentre invece nel paganesimo, e partendo proprio da quello che è il fondamento del codice di Hammurabi, è proprio la limitazione del potere assoluto, cioè il potere assoluto che viene limitato finché siamo arrivati oggi a una costituzione repubblicana che non viene seguita, non viene rispettata per tanti motivi, cioè, però quella costituzione è stata fatta e chi non la rispetta gli si può sempre chiedere conto di questo, giuridicamente parlando. Il fatto che non venga fatto, ci sono tante forze che arrivano a equilibrare e a squilibrare, però siamo arrivati a una costituzione che dovrebbe dire che tutti gli individui sono uguali davanti alla legge e la legge vale per tutti quegli individui che hanno commesso quella cosa. Questa è una tensione che è pagana, mentre invece al contrario una tensione cristiana è quello di io sono il padrone e faccio quello che voglio io. Ricordate voi Tilla che dice ai cinesi libertà per il vescovo cattolico, libertà per i cattolici? Sì, ma perché non dice anche che i cattolici devono rispettare le leggi? Questo è importantissimo. Cioè, noi dobbiamo sapere esattamente questo. Cioè, la libertà non va fatta perché uno è di quella religione, ma perché uno è stato incarcerato ingiustamente. In Cina i vescovi non vengono incarcerati ingiustamente, vengono incarcerati perché non rispettano le leggi. Punto, basta. Leggi giuste o leggi ingiuste, non ha importanza, non sta a me discutere questo. Però vengono incarcerati perché non rispettano le leggi. In sostanza vogliono costruire un sistema nel quale fare l'elemosina, fare la carità, fare costruire la miseria per avere un sistema di dominio. Questo è in realtà. E in Cina ci sono migliaia di cose che non vanno bene, ci sono un sacco di porcherie che bene o male continuano. Però ci sono anche delle cose positive. La guerra che ha fatto la Cina contro l'abitudine di ammazzare il primogenito femmina o di fasciare i piedi o anche la riabilitazione economica è stata una cosa grandiosa. Sono state delle lotte immani. Voi pensate che si lavora su 1.300.000.000 di persone. Per cui su 1.300.000.000 di persone, se voi fate i conti in Italia, quante porcherie sono state fatte a livello di governo, a livello di Stato, anche solo partendo dai processi fatti, moltiplicate questo in una situazione come la Cina, quanta corruzione potete avere, cioè quante cose che non vanno potete avere. Nonostante questo, se prendete gli stessi livelli in cui eravamo noi 15 anni fa e com'era la Cina 15 anni fa o 20 anni fa o 30 anni fa o prima addirittura della rivoluzione comunista o prima ancora della rivoluzione del 1905-1910, la rivoluzione borghese, vedete un po' in che condizioni erano e quanti passi sono stati fatti. Chiaramente i passi non sono mai sufficienti, le cose non sono mai, c'è tutto migliorabile, però in effetti il problema è questo, il problema è che i cattolici vogliono avere uno strato su cui far pressioni all'interno della Cina. E naturalmente loro chiedono libertà per i cattolici anziché dire rispettiamo le leggi, e questa è la cosa grave, cioè questo è che trasforma il cattolicesimo in una setta nemica. Se qualcuno avesse dei dubbi, vi ricordo le persecuzioni contro i cattolici, contro i cristiani fatti da, vediamo un attimo se mi ricordo, non Domiziano, non ha importanza, fatte durante il periodo di Roma, no? Dell'antiimperatore Roma, non quelle di Nerone, che sono false quelle persecuzioni, c'è tanto da dire, ma quelle fatte da, non Domiziano, porca miseria, non mi viene più il nome, vabbè, non ha importanza. Quelle persecuzioni furono fatte proprio per mantenere lo Stato unito, cioè nessuno chiedeva ai cristiani di adorare gli dei pagani, se non in un secondo momento. Si chiedeva soltanto che i cristiani partecipassero allo Stato, cioè partecipassero alla difesa della città, partecipassero a quello che era la vita pubblica. In realtà i cristiani volevano dominare la città, volevano impadronirsi della città, non volevano partecipare alla vita pubblica, pertanto erano pericolosi per la nazione, e abbiamo visto dopo quello che è successo. Pronto?
Ciao.
Ciao.
Sono la Fulvia.
Ciao Fulvia.
Senti, io ti sto ascoltando, no? Mi è venuta così una curiosità. Volevo sapere tu che cosa ne pensi, e se sei d'accordo, sulla determinazione che ha una persona per, diciamo, procurare il cosiddetto miracolo.
Il cosiddetto miracolo?
Sì. Tu cosa ne pensi?
Cioè, se io ho capito bene, una persona che viene miracolata?
No, non tanto lei viene miracolata e quindi gli si è fatto dono del miracolo, ma quanto che tu sei miracoloso in quanto essere determinato. Ho la radio troppo alta?
Non so se penso di sì che sia la tua radio.
Sì, allora, aspetta un momento che la abbasso.
No, spieghi un po' meglio, cioè se io sono molto determinato posso essere miracoloso per una persona?
Miracoloso per te stesso e anche per quello che ti sta intorno.
Sì, posso dirti qualcosa a proposito?
Sì.
Ti dico per radio?
Sì, io metto giù e tu parli.
D'accordo, dopo un domenica mi richiami.
Va bene, ok.
Ok, ciao, ciao.
Allora, intanto grazie Fulvia per la telefonata. Il problema è questo. Scuotere il mondo, scuotere le colonne del cielo. Mettiamoci in queste condizioni. Noi abbiamo tutte le persone che credono nel cattolicesimo, no? Abbiamo tutte le persone in ginocchio. Se una persona sola comincia a scuotere il pensiero, a scuotere il modo di vedere le cose delle persone, scuote anche la loro energia, cioè scuote anche le tensioni del mondo. Abbiamo detto che il mondo non è che sia fatto di oggetti inanimati, ma è fatto da pensiero, è fatto da tensioni, è fatto da coscienze, è fatto da magia. Per cui se io scuoto me stesso e scuoto il mio crogiolo va a interferire coi crogioli, con le persone che mi circondano. Cioè, come il bosco, come il piante, come il sole, come il vento, come l'atmosfera possono interagire sulle persone, possono chiamare le persone verso se stesse, così anche gli esseri umani che scuotono il loro crogiolo, che sono determinati in se stesso, arrivano a scuotere le linee di tensione, le linee di energia che arrivano alle persone. Chiaramente non tutte le persone sono sensibili a questo, cioè non è che io posso scuotere l'energia di tutte le persone del mondo, però posso portare le persone a scuotersi, cioè la mia energia, il mio fare, le mie parole, il mio modo di essere, il mio modo di pormi, la mia violenza verbale a volte, scuote comunque le persone e le persone si mettono in moto. Per cui esistono delle persone che a un certo punto dicono, cazzo, ma anch'io esisto, cioè non è mia solo quello che sei imbecille che dice che sei un dio, anche a me sono un dio, anche all'albero sono un dio, anch'io, cioè solo nel fare questo pensiero si mettono in moto delle energie assopite che non ci si era mai pensato, non c'era neanche ipotizzato che esistessero, cioè praticamente alcune persone si mettono in moto solo per il fatto che io sto parlando, che io sto dicendo cazzate. Per cui effettivamente può essere che qualche persona stia meglio, insomma, possa sentirsi bene, possa scuotersi, possa provare anche a vedere un po' la determinazione, praticare un po' di agguato, a vedere per cosa vivere, stabilire un intento per la propria vita. Cioè, effettivamente qualcuno può essere scosso. Naturalmente cosa succede? Che se qualcuno sente il mio pensiero, sente quello che io dico, non è che lo recepisce perché prima era in ginocchio, allora io lo tiro fuori dal ginocchio. No, lui era già non era più in ginocchio, cioè lui era già pronto affinché qualcosa succedesse perché la diga si aprisse. Ecco, probabilmente io posso fare questo per alcune persone, però per la stragrande maggioranza questo non esiste. Pronto?
Sono Massimo, ciao. Massimo. Se vuoi insegnare la storia,
sì?
È meglio che ti documenti.
Sì?
Su Diocleziano e sul primo e secondo secolo dopo
sì, lo so che un altro comincia con la D e che ha fondato la città di Sparta, mi sembra un fiume.
Sì, comincia con la D. Impara e dopo puoi insegnare, sai?
Sì, no, ma ciao. Lo so che non mi ricordavo più come si chiamava e che ho sbagliato allora, il nome, lo so questo.
Bene, ciao.
Ciao.
Sì. Ha ragione, so benissimo che non mi è venuto in mente, però siccome non ce l'ho qui scritto e lavoro a memoria, non mi è venuto in mente il nome giusto. Pronto?
Ciao bisogna impare a leggere prima di tutto. E le tanto imparanti nel spiegare le cose, e sta bene che vado a scuola.
Benissimo, grazie.
Non è mai troppo tardi, la tua età, sei troppo vecchio di mentalità.
Sì, grazie.
Vecchio, rocchione.
Sì, ricciò, ciao.
Sì, ricciò.
Che bello, ciao.
Vabbè, sono troppo vecchio e sono anche un reccion. Vabbè. Per cui, stavo arrivando. Per cui dico, posso scuotere anche questa persona che mi ha insultato in questo momento è stata scossa, soltanto che lei reagisce in maniera diversa, tutto lì. Per quanto riguarda il nome dell'imperatore, lo so che ho sbagliato, però non mi viene in mente. Pronto.
Paolo. Ciao Giampaolo.
Vedi, per certe persone sarebbe meglio che ti fossi un gran puttaniere, probabilmente sarebbe meglio.
Eh beh sì, sicuramente.
Hai capito? Ma certo. Questa è la cristianità e questo è il cattolicesimo che è dentro di noi altri.
Sì, sì. Sono d'accordo con te Giampaolo.
Comunque a me stai bene anche come sei. Grazie, ciao.
Ciao, grazie a te. Pronto?
Sì. Scusa, ti telefono. Io sto ascoltando molto attentamente quello che dici. Quando sento certe telefonate di certe isteriche che credono bovinamente a tutto quello che le hanno detto da 2000 anni, mi fanno una pena. Tieni duro e non badare a certe idiozie.
Non
ciao e grazie.
Grazie. Ciao. Pronto?
E non mi fa tanto pena questo che la telefona adesso, proprio la vera miseria della sua scienza.
D'accordo, ciao. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Io non ti ho mai chiamato, però adesso te lo voglio dire. Io ti sto a ascoltare e voglio sentire e voglio imparare. Chi non lo vuol fare si mette da una parte e dorma tranquilla. Ciao, yes. Grazie.
Ciao, grazie a te.
Il problema è questo, no? Cioè, io tanto non ho mai detto che sono una persona acculturata, io ho sempre detto che la mia cultura l'ho presa proprio per capire quello che succede, quello che mi succede attorno. E dopodiché non ho l'abilità di un oratore, non ho neanche l'abilità di uno che fa fesse le persone. Pronto?
Pronto, ciao, ciao. Claudio, su Cesarina.
Ciao Cesarina.
Senti, mi sono ignorante, no? Ma volevo farti questa domanda. Prima te che parlare di Socrate,
sì.
Ecco. E mi voleva domandarti cosa te che ne pensi del sommo Dante? Volevo che te me dassi una risposta.
Ti dava la risposta per radio.
Sì, okay. Perché non lo so, mi ho letto poco, non ho studiato, ma non credo che abbia tutta sta validità chi dice,
no,
insomma, ecco, non so, una roba che sento dentro di me. Voleva anche Giampaolo, che stimo molto intelligente, se poteva a rispondermi anche a EU e ti insieme.
Va bene.
Ciao, grazie. Grazie.
Ciao, grazie a te.
Ciao.
Beh, intanto mettiamo i puntini su Dante, è effettivamente uno dei più grandi poeti italiani, questo non ci piove niente sopra. Dante sta alla poesia come Michelangelo sta alla pittura. Dopo, il soggetto che loro hanno trattato appartiene al loro tempo, appartiene alle loro cose, al loro modo di essere. È chiaro che la forma e il pensiero che hanno trasmesso fanno parte della loro cultura, del loro essere. Però effettivamente dal punto di vista, visto che dobbiamo costruire una lingua italiana, una base ci vuole, cioè ci vuole un punto di riferimento. E secondo me Dante, ma anche Goldoni, sono fra i più grossi punti di riferimento che avevamo.
Pronto?
Ciao Claudio, sono
ciao.
Andrea. Sei bene?
Sì, e te?
Ti ascolto sempre.
Grazie.
Volevo darti una parola di solidarietà.
Grazie.
Comunque Socrate diceva che non era un ebete. Io so di non sapere. E purtroppo in Italia e nel mondo andiamo male perché grazie a proprio gente acculturata, intelligentona, no? Abbiamo visto dove stiamo andando.
Sai cosa gli rispondeva Carneade a Socrate? Gli rispondeva presuntuoso.
Comunque diceva io so di non sapere.
Sì.
Capito?
È vero.
E ricordati che sempre uno in giacca e cravatta è acculturato, te lo mette in quel posto.
Beh, io porto giacca e cravatta ultimamente.
Vabbè, insomma, però bisogna stare attenti. Comunque è così, eh. Ciao.
Grazie a te, ciao.
Comunque, Dante, intanto grazie per la telefonata di Andrea. Dante resta comunque insieme a Goldoni, insieme a pochissimi altri, fra i punti di riferimento della lingua italiana. Cioè, Dante per la lingua italiana, Goldoni no, però resta fra i più grandi poeti che ci siano. E chiaramente il soggetto che loro trattano è il soggetto della propria epoca, è il soggetto del proprio modo di essere. Non sono dei rivoluzionari, non sono, cioè, dirà poi che ognuno può anche distinguere, ma Dante in fondo, cioè, ci sono miliardi di cose da dire, però in realtà non vanno a variare il pensiero, non cambiano la situazione in cui si vive a livello mentale, sono sempre dei credenti, per cui hanno questo credo, questa fede. E la commedia di Dante è comunque, da quello che si dice, l'ultimo grande scritto cristiano, insomma, dopo di quello sembra che non ci sia più altro. Pronto?
Claudio, sono Alberto da Treviso.
Ciao Alberto.
Quello di te, ti sicuramente non tu sei un Riccione, ma Riccione è il testore di Comunione e Liberazione. Cristiano, dovrei imparare un po' la sua storia. Ecco, bom, ti saluto, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Vabbè, grazie alla telefonata. Beh, meno voglio fare la gara dei Riccioni, perché non me ne frega assolutamente niente. Per cui dico, Dante appartiene alla sua epoca, è un grandissimo poeta, e questo nulla glielo toglie, come nessuno toglie a Michelangelo di essere uno dei più grandi artisti del suo tempo. Poi lui diceva che lavorare per il Papa era il suo grande privilegio, però cosa ci puoi fare? In ogni caso resta un artista. Pronto?
Pronto? Sì?
Claudio?
Sì?
Ecco, questo signore qua che le diciamo continuamente, che sempre cavolava così, no?
Ti sento basso.
Aspetta che mi sposto. Queste qua che le continua a chiamare, che ne sei d'accordo con te. Basta che ti sposto un attimo su Radio Maria.
Che
già prima la corona e allora lì le contente, se fai il tipo che vuoi.
Va bene.
Non so voi che venga a rompere il pezzo.
Forse gli piace. Ciao ragazzi, ciao.
Questa telefonata sentiva malissimo, mi scuso per la qualità. Pronto?
Sì, pronto, sono ancora io, la Fulvia.
Dimmi, Fulvia.
Niente, ti ho telefonato così per confermarti quello che avevi detto prima sul discorso della determinazione.
Sì.
Sono d'accordo con quello che hai detto, anche perché a questo punto a me viene da dire proprio così chiaramente che tutti siamo miracolosi.
Siamo tutti miracolosi da questo punto di vista,
esatto.
Sicuramente.
E quindi una volta determinati apriamo un canale di recezione, quindi si può avere lo scambio tra l'io, diciamo, quello che siamo noi, e quello che è l'esterno.
Certo.
Va bene.
È vero, Fulvia.
D'accordo.
Così funziona.
Così funziona, ma avevo capito.
Questo è il crogiolo che si fonde.
Bene, mi fa piacere che la pensi così. Va bene, ciao.
Ciao Fulvia, ciao.
Pronto?
Claudio, scusa, ciao, se vengo ancora perché anche la
tesorina
mi ha chiamato in causa. Purtroppo la mia cultura è limitata, non è che possa eccellere in certi discorsi che riguardano i geni sia della pittura. Perché vedi, hai tirato in campo veramente il mio cosiddetto Dio, che sarebbe il Michelangelo nel campo delle arti figurative, nel campo della pittura. Devo dirti purtroppo che da notizie ufficiose o ufficiali, come le vuoi chiamare, non so come siano, se siano vere o false, mi risulta che il Michelangelo, come tutti i geni in genere, sono indipendenti. E non dipendono dalle cosiddette autorità ecclesiastiche o politiche. Per cui lui ha fatto quello che si sentiva di fare, anche se lautamente pagato, indipendentemente da questo.
No, guarda che addirittura rifiutava certe paghe del Papa.
Ma poi il caro Franco, guarda che ha una cassetta molto interessante per quanto riguarda un monologo fatto di fronte alla statua del Mosè, famosissima, incazzatissimo in Michelangelo dopo averla compiuta, ne ha tirato giù di belle di fronte a proprio per le aberranti diciamo catastrofi che ha commesso quel furfante lì, chiamiamolo pure così, il buon Mosè, quel furfante, ne aveva combinati tutti i colori, sappiamo bene che stinco di santo era. Per cui il Michelangelo si è scagliato, almeno così si dice, contro questo e di conseguenza contro tutto quel cristianesimo, quella specie di furfanteria, insomma, che viaggia intorno a questa cosiddetta religione così santa, così pura. Ecco, per quanto riguarda poi in genere, tu hai parlato del Dante. Il Dante era un grandissimo, per me un sommo anche quello, solamente che purtroppo non siamo tutti uguali, e lui poverino aveva i suoi timori. Io non l'ho conosciuto personalmente, però senz'altro non siamo uguali. Il Michelangelo era così, l'altro era colà,
sì, ma
indipendentemente
appartiene alla sua epoca.
Certo, e poi dai geni, certo. Il genio non va discusso, perché l'uno nel campo della letteratura, l'altro nel campo della pittura, erano geni, mostri, entrambi, e naturalmente avevano un modo loro di vita, certo che non erano dei venduti come noi a questi tempi. Ciao, ti
saluto. Ciao.
Vorrei ricordare che di tutte le statue che esistevano a Roma, specialmente statue equestri, l'unica che è rimasta è il Marco Aurelio. Ed è rimasta il Marco Aurelio solo grazie al fatto che i cristiani, nella loro ignoranza, l'hanno scambiata per Costantino. Solo per quel motivo quella statua è rimasta in piedi. Le altre sono state tutte distrutte. Pronto?
Sì, ciao Claudio, sono Marco.
Ciao Marco.
Senti, mi faresti un piacere, se è possibile. Quando ti telefona ancora quella signora che ti offende, no? Chiedili gentilmente se può dirti se gli piacevano tanto le trasmissioni che faceva Giuseppe alla domenica dalle 5 alle 6.
No, dai. Marco, lascia perdere.
No, fammi un piacere, chiedili se quelle trasmissioni le piacevano molto.
Marco, fa piacere, dai.
Dai, fa un piacere, sono curioso come...
Beh,
come...
Gli hai già chiesto tu.
Chiedili se le piacevano quelle... se mi ha sentito adesso, signora... Faccia una telefonata, però non offenda Claudio, offenda me piuttosto.
Va.
Mi dica se le piacevano quelle trasmissioni. Ciao.
Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sobbe via Bignasego.
Dimmi.
Dunque, ti si fiol denaroi a te e anche a Marco.
Va bene, ciao.
Fiol denaroi.
Va bene, abbiamo preso la nostra parte di insulti anche oggi, è bellissimo, no? Vabbè, andiamo avanti, va. Il vescovo scoprire gli influssi negativi dal Gazzettino del 18 marzo 1998. Pronto?
Vado, io volevo dire che è inutile, secondo me, insultare le persone, diciamo, che stanno facendo il loro dovere. E infatti io ho appena sentito, la prima volta che sento questa trasmissione. Però se io fossi in voi, cioè, mi offenderei anche, perché non conoscono le persone personalmente, per cui non dire che insultino se non sanno. E non sono infallibili neanche loro. Ecco, io questo volevo dire.
Grazie Alessia.
Ciao.
Grazie anche a te. Il problema è questo, è che non è una questione che siamo o non siamo infallibili, è che certe persone vengono scosse al punto tale da sentirsi offese da un pensiero diverso, e questo è avvenuto in tutto il corso della storia. Purtroppo noi non ci possiamo illudere di essere accettati per quello che siamo, perché le altre persone hanno bisogno di credere in qualcosa e che qualcosa non sia messo in discussione, perché il loro credo è vuoto.
Pronto?
Claudio?
Sì?
Sono Maria.
Ciao Maria.
Niente, volevo dirti che ho 70 anni e non ho mai visto un ignorante come te.
Grazie. Hai visto?
Hai visto Alessia? Ce n'è un'altra. Il problema è questo, no? Che hanno paura di essere messi in discussione perché ormai aspettano soltanto di morire, cioè loro hanno l'attesa che arrivi Dio a trasformare la loro morte in qualcosa di diverso, ma invece hanno fallito durante la vita, cioè durante tutta la loro vita loro hanno fallito, hanno buttato via l'occasione della loro vita, hanno buttato via l'occasione di sfruttare le loro determinazioni, di usare la loro volontà, di prendersi la responsabilità della propria vita nelle proprie mani, di chiamare le cose col loro nome. Buttando via questa possibilità, hanno buttato via se stessi e adesso odiano qualsiasi persona gli viene a dire che loro avrebbero potuto vivere in maniera diversa. Questo le offende il fatto di aver fallito la propria esistenza. Pronto?
Pronto, buongiorno, ciao, sono Giovanna.
Oh, ciao Giovanna.
Senti un po'. Io sono distante, non ti sento, parlo comunque. Intanto volevo puntualizzare una cosa, due cose se permetti. Primo, Michelangelo non è il genio della pittura ma della scultura, perché le pitture di Michelangelo non sono altro che sculture fatte col pennello.
Ma guarda che la Cappella Sistina è sua, eh?
Sì, lo so, figura, a me gli viene a dire queste
cose. Vabbè, vabbè.
Sei fuori strada completamente.
Vabbè, vabbè, d'accordo. Vai.
Comunque non è il genio della pittura, è un genio comunque, ma non della pittura, ma bensì della scultura, perché lui disegnava e scolpiva, cioè le pitture che lui ha fatto erano sculture, perciò lui, il suo stile è lo scultore, lui è il massimo genio della scultura, questo ci tengo a precisare, primo. Secondo, il crogiolo. Tu continui a nominare questa parola, il crogiolo, io metto nel mio crogiolo, soprattutto dici fondo il mio crogiolo. Se tu sai che cos'è un crogiolo?
Sì.
Che cos'è?
Io sono un crogiolo.
No.
Se vuoi cosa fondo
un crogiolo, che cos'è un crogiolo? Il crogiolo, che cos'è? L'oggetto crogiolo.
In fonderia è un pentolone dove si fondono tutti i metalli.
Che pentolone? Possono essere crogioli che sono piccolissimi, non hai mai visto fondere l'oro, non so, o qualche altro metallo prezioso.
Sai, io sono un metalmeccanico, per cui io non ho mai visto metalli preziosi, sempre metallo, acciaio.
Perciò se tu metti qualcosa in un crogiolo, ipoteticamente, e lo fondi il crogiolo, perdi tutto quello che hai messo dentro. Perciò se tu metti qualcosa nel tuo crogiolo e lo fondi con il crogiolo, fondi il tuo crogiolo, perdi tutto quello che hai dentro.
Va
e
bene.
Messo dentro.
Solo ti dica.
Capito?
Va bene.
Perciò non è giusto dire fondo il mio crogiolo, ma fondo tutto ciò che metto nel mio crogiolo, altrimenti tu stai sbagliando completamente.
Va
perché
bene.
Stai dicendo una corbelleria.
Va bene Giovanna.
Ok?
D'accordo.
Ciao, grazie.
Allora, posso dare alla Giovanna ragione su entrambi le cose, meno su una. Cioè, nel senso che per me Michelangelo resta comunque un genio della pittura. Dopodiché, lei precisa che in fondo è un grande scultore, per cui dipingeva come scolpiva, tutte particolarità, vabbè. Te ne do atto, non c'è problema. Per quanto riguarda poi il linguaggio della fusione, il linguaggio della fusione può essere anche non preciso, però penso che tutti quelli che mi hanno ascoltato hanno capito dove vado a parare. Pronto?
Sì, ciao.
Dimmi.
Senti, volevo chiederti una cosa, no? I santi, no? Quelli che comune, sì, che nella Chiesa cristiana vengono chiamati santi, no? E nel tuo modo di vedere... santi, diciamo così, dopo santi, quelli chiamati santi così perché sono venuti alla ribalta, diciamo dopo santi in quel specifico di vita, magari ci possono essere anche tanti altri, dopo anche là bisognerà perdere tempo per spiegare cosa vuol dire santo, comunque vabbè. Ma nel tuo pensiero, nel tuo modo di vedere, che gente, come li classifichi? Cioè voglio dire... come posso dirti, l'essere santo, cioè l'avere vissuto una vita, al di là di aver vissuto una vita, diciamo, in rapporto o per esaltare quello che loro, perché qua andiamo in cerca di quello che loro da piccoli che sono stato inculcato nella testa e i segai medesimai in un certo modo di pensare, di fare, di agire, di vedere, tutte queste cose qua. Però, voglio dire, loro nel tuo modo di vedere, cosa hanno fatto qualcosa che andava contro quello che era il tuo pensiero oppure hanno fatto qualcosa che li ha così esaltati umanamente, portati in alto, o non lo so dove chi abbia portati, ma nel tuo modo di vedere, come che persone le vedi, non puoi rispondermi che sono delle persone che hanno fatto gli interessi della Chiesa, perché questo, d'accordo che la Chiesa li adopera, perché qualsiasi persona che, quando una persona sbaglia o è un, non so, un emerito delinquente, allora quello non ha niente a che fare, anche se è dentro la Chiesa non ha niente a che fare. Quando invece è una persona che esalta le qualità della Chiesa, quello si tira dentro, perché logicamente che fa comodo portarlo avanti. Ma a me non mi interessa questo, mi interessa la persona in se stessa, il tuo pensiero su questo.
Sì. Te lo dico per radio o per telefono?
No, dico per radio.
Ok, ciao.
Devo rispondere a questa persona, un'ultima telefonata poi rispondo. Pronto?
Scusa Giampaolo, volevo solo puntualizzare una cosa.
Dimmi.
Che Michelangelo sia scultore e la Palissiano lo sa anche la pecora che stava pascolando fuori nel prato. Io ho puntualizzato una sola cosa, è il mio Dio per la pittura, semplicemente perché a me, per me ci sono dentro, mi spiego? Non è che oggettivamente sia il sommo per la pittura, ma per me è il Dio della pittura.
Senti,
io adesso mi sono spiegato, devo dirlo meglio, perché ribaltare una critica ufficiale siamo capaci tutti, ma prendere in mano un attrezzo è un'altra cosa. È così non solo nelle arti, ma anche in quello che stai dicendo tu.
Sì.
Prendo l'idea?
Sì, no, ho capito. Ma
io voglio essere padrone di me stesso, di dire la cazzata che voglio.
Va bene.
E se è il caso me la rimangio anche.
Va bene.
Però prendo in mano uno scalpello, un martello, un pennello, una spatola o anche un badile. Forse mi si confà di più, però sono mio, di me stesso. Mi sono spiegato?
Sì, d'accordo.
Grazie.
Ciao.
Allora, per quanto riguarda l'amica Giovanna, io con l'amica Giovanna ho sempre un conto in sospeso, però sono disposto a ad assolverla su tutto, anche su tutto quello che secondo me mi rinfaccia delle cose secondarie abbastanza così puerili. Però si è talmente incazzata con una persona che ha sparato cazzate, ma si è incazzata talmente forte che sono disposto a perdonargli qualunque cosa. Per quanto riguarda la risposta che aspettava il radioascoltatore prima, adesso un attimo rispondo, poi prenderò su forse l'ultima telefonata, o la penultima. Quello che volevo dire al radioascoltatore a proposito dei santi è questo. C'è un termine che si usa comunemente per dare del cane a qualcuno in tono di disprezzo. Perché si dà del cane a qualcuno in tono di disprezzo? Perché il cane è disposto a sbranare qualunque persona tenta di assalire il padrone, però se il padrone lo prende a calci si mette a guaire. Cioè questo tipo di atteggiamento, che è l'atteggiamento del cane, è l'atteggiamento che hanno assunto la maggior parte dei santi, sia che si identificassero come padroni, tipo Stefano che tagliava le teste, tipo Sant'Antonio Abate, poi magari qualcuno mi dirà no, non sei quello, è stato Antonio che cancellava le croci Tau in Egitto per far vedere che la croce non era... Cioè, sia che abbiano fatto azioni estremamente malvagie, sia apparentemente buone, tipo quella che verrà fatta santa da Teresa di Calcutta perché lei nascondeva la gente che moriva. Cioè, qualunque cosa abbiamo fatto sempre con la tensione del cane, cioè sempre servili a qualcuno. Non hanno mai fatto per se stessi, non hanno mai aiutato il sistema sociale sviluppando se stessi, ma sempre al servizio di... Pronto?
Buongiorno, signor Claudio.
Buongiorno.
Sono Beppi.
Dimmi tutto.
Io voglio tirare le orecchie a quella che ti ha offeso.
No, non mi interessa.
No, aspetta, perché... Da cristiana, e non dico cattolica, ha detto Gesù Cristo di non offendere, di pregare per quelli che ti percuotono, eccetera, eccetera. E quindi, se tu vieni qui a scuotere le persone che hanno poca fede, quindi possono arricchirsi con il Vangelo. E quelli che vogliono parlare come te, eccetera, sono liberi di farlo. Gesù Cristo in croce è morto e risuscitato poi, per mezzo, per i cristiani, per i credenti, per tutti, tranne quelli che non vogliono accettarlo. E quindi tu sei libero di fare,
va bene,
tu quello che tu vuoi.
Cioè?
Resta il fatto, è questo, che la libertà tua è sacrosanta, perché il Signore ha dato, il Creatore, secondo il mio pensiero, secondo la Bibbia, la libertà a ognuno. In questo assomigliamo a Dio, nella libertà, non è la dittatura di mettere in ginocchio le persone, perché tu puoi saltare, gioire e cantare e lodare Dio, non schiavizzarlo, come tu dici.
Vabbè.
Ecco, questo è un certo momento, non occorre venire a darti epiteti e offenderti a te,
no,
perché certe persone, e allora dico a quella signora là, che preghi per te, perché Gesù Cristo è lì. Come che a te... Ti brucia queste cose qua, perché tu sei arrivato in questo sistema qui con le sedute spiritiche, è ingannatore, ti ha ingannato, questa è la verità.
Il mio passato,
perché in 2000 anni
la stregone è venuto con delle sedute spiritiche,
in 2000 anni non tu puoi buttare giù quello che è la realtà. In certo momento, in 2000 anni ne sono passati tanti come te.
No
tu sei qui.
Va bene, Betty.
Allora, documentati e vedrai.
Grazie intanto per la telefonata.
Ciao.
Ciao, grazie.
E auguri.
Grazie.
Pronto?
Questa persona è tanto ignorante.
Adesso basta però, queste robe. Pronto?
Claudio, ciao.
Ciao.
Sono Gabriella.
Ciao, Gabriella.
Ascolta, Claudio.
Dimmi.
No, sono ignorante anche a me.
Ma va.
Vorrei che tu mi spiegassi una roba e che ti spiegassi anche l'opinione che ti ascolta. E ora no, che differenza che c'è, no, fra teologia e praticamente portata a senso di dogma, fra scienza portata a consistenza...
È il discorso su Dio, teologia. Teologia significa discorso su Dio.
Sì. E sua filosofia libera e pura.
Ok.
Ti saluto.
Ciao.
Ciao.
Beh, l'argomento è un po' troppo generico per essere precisa. Teologia è discorso su Dio, in pratica. Logos è discorso e Teos è Dio. Cioè il discorso su Dio è teologia. Per quanto poi riguarda un discorso puro, non esiste un discorso puro. Esiste solo se stessi, i propri bisogni, le proprie determinazioni, la propria voglia di vivere, la propria voglia di esistere senza legami. Questa è l'unica cosa che esiste. Pronto?
Pronto, ciao, sono Susanna.
Ciao Susanna.
Ciao, volevo salutarti e volevo fare anch'io dire la mia.
Dimmi.
Volevo dire che secondo me ha molta importanza anche il modo con cui come ci si esprime e anche... Prendiamo ad esempio, fondo il mio crogiolo ha una pregnanza diversa dall'affermare fondo il contenuto del mio crogiolo.
Sì.
Anche perché appunto è una forma poetica.
Invece... Sì, ma comunque è uscito così dalla penna e così lo lascio in ogni caso.
No, lascialo così perché ha una pregnanza incredibile.
Sì. Comunque grazie Susanna, ma dopo ti dirò una cosa eventualmente.
Sì, no, ma guarda che bello, no, cioè, lo dico proprio così, fondo il mio crogiolo, a uno poi quando lo impara, lo assimila, magari lo dice anche così, magari quando non c'entra niente, ma magari, hai capito quello che volevo dire?
Sì, ho capito, in effetti hai afferrato una cosa essenziale in ogni caso.
Sì, ecco, va bene, ciao.
Grazie, ciao.
Ultimissima telefonata.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Ascolta, volevo dire... tutti questi libri da Bibbia, chi li ha scritti?
Chi li ha scritti? Delle persone? Delle persone?
Ma hanno scritto la verità?
Ma non esiste una verità.
Appunto, no? Il Vangelo, chi l'ha scritto?
Delle persone?
Hanno scritto la verità?
Non esiste la verità?
Non esiste, può anche esistere.
Esistono delle cose reali, delle cose conoscibili.
No, secondo la loro veduta,
sì?
Ma non è detto che possa essere vero così. Secondo il loro parere hanno scritto.
O secondo i loro desideri?
Sì, di mettere la gente a contatto, che creda, che sia buona, che sottomessa. Ma non è detto che sia la verità.
La verità, più che la verità, la libertà la troviamo dentro di noi e basta.
Voglio dire che è tutto è un modo di pensare, dopo o chi ci crede o non ci crede, tutto qua, non è altro secondo me.
Sì, si può leggere benissimo così.
Eh?
Si può leggere benissimo come lo dici tu.
E questo, io non voglio far critiche, per carità, ognuno la pensa come vuole, però non è detto che quello che sia scritto sia veramente la verità. È la verità di chi ha scritto, di chi l'ha pensata, o l'ha pensata apposta, o l'ha pensata in maniera, chi lo sa? Sono sì. Cose di tanti anni fa, chi va a trovare la giusta via?
Beh, si può sapere la giusta via,
Beh, si può sapere relativamente per questo, però c'è sempre un senso, diciamo, ecco. Cioè, c'è sempre una direttiva, ecco, perché sì. Per esempio sono quelli alti e cercano di dirigere la povera gente e quelli che magari sono in grado di dirigere, ecco, o no?
Sono d'accordo con te.
Ciao.
Ciao.
Bene, non prendo più telefonate e concludo il discorso. Allora, intanto devo dire una cosa. Susanna, hai compreso una cosa importante. Il crogiolo è la persona e ciò che si fonde è la persona. Gli elementi che si mettono nel crogiolo servono per fondere la persona, per trasformare la persona. Per cui che dopo non sia letteralmente vero, riportato la metallurgia, riportato ad altre cose, questo è vero. Cioè, in effetti, dal punto di vista letterale, ha ragione probabilmente la Giovanna. Il problema è questo, è che quando io scrivo queste cose, le scrivo in alterazione di percezione, per cui neanche io so esattamente cosa sto scrivendo. Dopo me le rileggo, me le ripasso, me le ristudio. Per cui andate tranquilli che quello che scrivo io è sicuramente può essere tranquillamente sbagliato. Intanto vi ricordo che io non ho una cultura sufficientemente elaborata. Però è abbastanza preciso, cioè il senso, Susanna lo hai capito, e secondo me il senso esatto lo ha capito qualunque persona che sia riuscita a seguire un attimo le trasmissioni, cioè a seguirle sistematicamente, anche se sono convinto che a Giovanna non se ne sia persa neanche una. E comunque a Giovanna gli perdono un sacco di cose dall'ultima volta. Bene, richiudo la trasmissione qui e niente, vi leggo due notizie stampa. Il Vescovo scoprire gli influssi negativi, si chiede il Vescovo. Come mai queste ragazze hanno ammazzato, sapete quella storia lì che è successa in Puglia dove due ragazze compagne di classe hanno ammazzato l'altra, dove si parla di relazioni, hanno tentato di mettere in scena il suicidio eccetera. Si chiede il Vescovo, è sconcertante che accada in un piccolo comune dove la famiglia ha ancora un valore sano e l'educazione religiosa è ancora diffusa. Bene, la radice di questi fatti sta proprio nell'educazione religiosa, cristiana naturalmente, sta proprio nella costruzione della famiglia in quel modo. Per cui la radice di questi fatti sta proprio in questo. Chiaramente, nonostante l'educazione religiosa sia in tanti posti e fatta su tante persone, non tutte le persone rispondono in quel modo. Però rispondere in quel modo è dato dal fatto che c'è questa educazione religiosa a cui alcune persone si sottraggono, percepiscono degli aspetti, reagiscono in aspetti diversi. Per cui è proprio l'educazione religiosa. Siamo agli ebrei, il pentimento della Chiesa, è inaccettabile il silenzio di Pacelli sul Gazzettino del 17 marzo, ormai sapete che di sta storia qua della Shoah se ne parla continuamente. Io finito qui la trasmissione, ne parleremo la prossima volta. Ricordo che la trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo e vi do appuntamento per le ore 19, dalle ore 19 alle 20, dove riprenderò la trasmissione. Ringrazio tutti quelli che mi hanno telefonato e naturalmente ringrazio di più quelli che hanno telefonato per simpatia che non quelli che hanno insultato. Però insomma tutto sommato anche quelli che mi hanno insultato hanno ravvivato un po' la trasmissione. La risposta che ho dato all'amico è incompleta sui santi. Comunque il problema è questo: quelli che vengono chiamati santi sono quelli che hanno aiutato la Chiesa cattolica, Chiesa cristiana, a mettere in ginocchio le persone, a stuprare le persone. Da qualsiasi punto l'hanno fatto, cioè sia come incubi che come succubi, sia come torturatori che come torturati. Il fatto di essere torturato e non chiedere giustizia hanno aiutato la Chiesa cattolica. Il fatto di torturare hanno aiutato la Chiesa cattolica mettendo in ginocchio le persone. Per cui i santi sono sempre delle persone disprezzabili, sempre e comunque, proprio perché sono santi, proprio perché hanno scelto di aiutare la Chiesa cattolica. Bene, qui finisco la trasmissione, ci sentiamo dalle ore 19 alle ore 20 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeone.